Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Uscire da se stessi per unirsi agli altri. Non solo fa bene, ma trasforma la nostra vita e la nostra speranza in un canto di lode.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani, nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi apriamo il nostro programma presentando un volume che è edito dalle Edizioni Deoniane Bologna, dal titolo Sette regole per una parrocchia felice. Ne autore Fabrizio Mastrofini, che è con noi qui in studio. Benvenuto Fabrizio.
Grazie Rosario e anche un cordiale saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di oggi.
Nel tuo volume, immediatamente, tu segnali a chi è destinato questa sorta di manuale, potremmo proprio definirlo così, no? Perché credo che la praticità sia una delle caratteristiche principali di questo tuo lavoro.
Sì, ti ringrazio di questa domanda. Il tentativo è proprio quello di dare un testo pratico, operativo e allo stesso tempo sintetico, perché siamo abbondantemente sotto le 100 pagine e dovrebbe essere un testo ricco di consigli utili. Questa era, ci siamo trovati molto bene con l'editore, perché l'editore, i Deoniani di Bologna, il padre Pierluigi Cabri, aveva bisogno di un testo destinato ai parroci, agli operatori pastorali, ai catechisti, a tutto quel mondo di persone che si danno da fare, che sono impegnati nelle parrocchie, e un manuale però che spiegasse anche loro dei piccoli criteri per cercare di organizzare meglio il lavoro, perché noi diciamo, i papi lo ripetono sempre, no? Io ho in mente Benedetto XVI, Papa Francesco, noi arriviamo dove possiamo, poi dopo c'è lo Spirito Santo che fa andare avanti la Chiesa. Il problema di questo manuale è proprio fermarsi alla parte precedente, ecco, cercare di fare il nostro compito, ma cercare di farlo al meglio, organizzati, non disorganizzati.
Perché il lavoro non si fa mai da soli, ma sempre con dei collaboratori.
Questo è la grande questione, non si lavora mai da soli e anche quando uno pretende di lavorare da solo non è vero, perché si lavora in gruppo, e quando tu metti delle persone insieme per un obiettivo, per un compito, lì ovviamente nascono delle difficoltà, possono nascere delle tensioni, ognuno ha un po' un approccio diverso, ognuno ha una sua mentalità, ognuno ha un proprio modo di fare, di vedere le cose. Allora questo libro cerca di dare qualche idea, qualche consiglio su come si possono capire meglio gli altri, tanto per capire se stessi e poi per organizzare al meglio il lavoro.
Anche perché nell'ambito appunto di un lavoro che è fatto in una parrocchia ovviamente ha a che vedere, no, con la religione, questo spesso crea anche nelle persone, quindi nelle loro opinioni, anche una sorta di sicurezza intoccabile.
Questa è una grande questione, Rosario. Tu hai messo il dito su una questione veramente molto importante, perché anche se non sembra, c'è sempre una grande idealità, soprattutto quando ci diamo da fare in un ambito religioso, in una parrocchia, in un'associazione, in una congregazione religiosa, no? C'è una grande idealità, c'è un grande desiderio di fare, no? Anche noi che lavoriamo in Vaticano, no? Cioè si dice, noi stessi diciamo, noi lavoriamo per la Chiesa, lavoriamo per il Papa. Dietro queste frasi c'è un grande desiderio, cioè una grande idealità. Allora non va frustrata, bisogna cercare di farlo al meglio e allo stesso tempo bisogna cercare di non fare confusione, di fare in modo che ognuno vada in una maniera coordinata e non per conto proprio. La prima regola, cito la prima regola del libro, sono sette le regole, la prima regola del libro è sempre chiedersi che cosa stiamo facendo, se stiamo lavorando per noi stessi o stiamo lavorando per migliorare la parrocchia, in questo caso la struttura che abbiamo di fronte, no? Lavoriamo per esistere, per dare un senso alla nostra esistenza, o esistiamo per lavorare, per cercare appunto di, come diceva Baden-Powell ai tempi degli scout, di lasciare il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato? Questa è sempre la domanda che noi dobbiamo farci, e questo dà il senso di una direzione comune, altrimenti ognuno va per conto proprio.
Sì. Vediamo allora queste regole. La prima l'hai già enunciata, la seconda regola è ognuno al proprio posto, direi che è una cosa che non riguarda solo la parrocchia, ma che può essere considerata una regola valida un po' in qualsiasi tipo di organizzazione.
Sì, esatto, proprio per questo che dicevamo prima, quello che tu mi chiedevi prima, questo grande desiderio di fare. Allo stesso tempo però non bisogna strafare, quindi questo è il grande ruolo del parroco. Io intervisto, no? Io ho una trasmissione qui alla Radio Vaticana che si chiama Roma, la Chiesa nella città, e vado in giro a intervistare i parroci, i parroci romani, che fanno un lavoro pazzesco, meraviglioso, però allo stesso tempo loro stessi dicono: ma noi in seminario nessuno ci ha insegnato a fare il parroco, cioè nessuno ci ha insegnato a saper far lavorare gli altri, ecco. Uh-huh. Questo è il grande questione anche, no? Ognuno al proprio posto, cioè dare dei ruoli precisi, dei compiti precisi.
Sì. La regola su cui ti soffermi in maniera particolare la terza, due o tre riuniti nel mio nome, quella che mi sembra abbia anche un trattamento più ampio.
È un trattamento più ampio per quello che dicevamo poco fa, quando mettiamo delle persone a lavorare insieme, lì fatalmente sorgono i problemi, perché ognuno ha una mentalità diversa. Allora, questo non è fatale, cioè non è un destino triste a cui ci dobbiamo assoggettare, no, ci sono delle risorse, le scienze umane ci dicono come possiamo organizzare le persone. In questo capitolo, in questa regola, io parlo diffusamente della teoria dei tipi psicologici, che è una teoria di derivazione junghiana e che a sua volta è stata declinata secondo un questionario, secondo un test, diciamo, che ci fa capire quali sono le differenze individuali, cioè ci fa entrare nel mondo delle differenze individuali e ci fa capire che le persone, appunto, siamo diversi, è una osservazione, come dire, di senso comune, ecco, quasi banale, ma ci spiega, se i parroci applicassero questo questionario, che poi si trova anche online, si spiegherebbero perché le persone hanno degli approcci diversi. Uh-huh. E sono stati fatti degli studi, c'è un autore anglosassone, un anglicano psicologo, un pastore anglicano inglese, appunto, dell'università di Warwick, che ha studiato proprio, ha somministrato il questionario al clero cattolico e al clero anglicano nel Nord America e ha fatto delle scoperte, cioè ha scoperto ad esempio che la maggioranza del clero appartiene al tipo psicologico degli introversi. Allora un introverso, se sa di esserlo, capisce per quale motivo lui tende a circondarsi di persone introverse come lui. E gli estroversi che posto hanno nella Chiesa però? Ecco, e da qui nascono una serie di questioni, una serie di problematiche, una serie di domande che fatalmente poi cadono nell'organizzazione dei gruppi e nel perché le persone, se hanno caratteristiche psicologiche diverse e non sanno di averle, fatalmente poi si creano delle frizioni. Quindi certo, essere consapevoli aiuta in questo.
Sì. Quarta e quinta regola direi che sono complementari l'una all'altra, no? Il prete sei tu, non gli altri, è la quarta, e la quinta è lo spazio da dare ai laici.
Esattamente, questo è una cosa molto importante, cioè essere consapevoli che oramai nel nostro mondo delle parrocchie è un mondo fatto di laici. Questo succede tantissimo anche a Roma. Roma è un osservatorio privilegiato perché comunque è Roma, è la diocesi del Papa e le parrocchie sono abbastanza ricche di sacerdoti, ma anche laddove tu hai quattro sacerdoti residenti, per esempio, che è un caso, diciamo, che capita oramai quasi soltanto a Roma, loro stessi ti dicono: sì, è vero, noi siamo anche tanti, ma senza i laici noi non possiamo fare niente. Ecco, quindi questo è una responsabilità in più, ecco. E il prete sei tu è di dire: attenzione, caro parroco, perché è vero che il referente ultimo delle attività sei tu, però quando tu fai le cose, organizzi, ti devi sempre chiedere che effetto fa verso gli altri, perché tu hai il tuo modello, la tua mentalità, i tuoi criteri e anche le tue responsabilità, naturalmente, certo, da diritto canonico, voglio dire, no? E anche da diritto civile, no? Però poniti la domanda se il tuo approccio è comprensibile a chi non è tanto al dentro nelle cose di chiesa, perché a volte noi facciamo delle cose in automatico e non ci rendiamo conto che effetto fa agli altri, che magari non capiscono i motivi. Quindi c'è sempre questo sforzo continuo, no? Di porsi domande su se stessi, sulle attività, sul senso, sul modello organizzativo e il dialogo con gli altri per capire se quello che io penso è veramente poi comprensibile.
Nella tua sesta regola tu fai riferimento ai lati nascosti. A che cosa ti riferisci esattamente?
È che ognuno di noi poi ha dei lati nascosti dentro se stesso, no? Appunto, facendo riferimento a questo grande modello della psicologia junghiana, no? Possiamo dire che c'è sempre un lato oscuro, no? Qualcosa che non ci piace, no? Ecco, e questo bisogna cercare di tirarlo fuori. L'organizzazione, cercare di organizzare al meglio le attività, è anche un grande modo per cercare di riflettere su noi stessi. Questo vorrebbe essere lo stimolo del libro.
C'è un'ultima regola che direi che è quella che forse più spesso ci si trova ad affrontare, cioè la possibilità e la capacità di gestire lo stress.
E questo è un grande problema. Anche io faccio sempre questa domanda ai parroci, quando vado a intervistare i parroci gli dico sempre: ma lei come fa? Perché è inevitabile, no? E lì anche c'è un semplice questionario che ogni lettore può fare per capire a che punto è nella sua gestione dello stress, no? E questo sì, è sempre molto importante, è un elemento, diciamo, oramai che è diventato cruciale, soprattutto in queste attività che hanno uno sfondo sociale, cioè tu ti trovi a contatto con i problemi degli altri, e i problemi degli altri, che possono essere persone che ti vengono a confidare i loro problemi economici, i loro problemi emotivi, i loro problemi esistenziali, scatenano in te una reazione, no? Ti coinvolgono comunque, e tu delle volte non è che li puoi risolvere, li puoi solo ascoltare, no? E questo è un grande problema, perché è un grande motivo di stress interiore, di coinvolgimento interiore, no? Ecco, i parroci romani hanno dei loro sistemi, e io poi penso che potrei fare un altro libro con i sistemi dei parroci romani per gestire lo stress, no? Però ecco, la consapevolezza è un po' la chiave che presiede, che è il filo conduttore di questo libro, cioè cerca di aiutare gli operatori pastorali, inteso in senso ampio, appunto dal parroco al catechista al laico impegnato, a essere più consapevoli rispetto alle attività che si fanno.
Grazie allora Fabrizio Mastrofini, lo ripetiamo, autore del libro Sette regole per una parrocchia felice, edito dalle Edizioni Deoniane di Bologna. Grazie di essere stato con noi.
Grazie Rosario, e grazie anche a chi è stato in ascolto oggi.
If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love would it shine for me? If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms, with the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim, until one day you meet a stranger and all the noise is silenced in the room, you'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight and everything shatters, you feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history, here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill,
and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, and everything seems to be clear. Not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, and we would ride until the stars could dim, until the time that time stands still.
E adesso andiamo idealmente a teatro, e lo facciamo per parlare di uno dei massimi teorici e innovatori del teatro del Novecento, cioè Jerzy Grotowski, che 30 anni fa, nel 1986, fondò a Pontedera, qui in Italia, il centro di lavoro di Jerzy Grotowski, che poi 10 anni dopo prese il nome di Work Center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, che ovviamente lo affiancò e che ne è oggi il direttore artistico. Ne parliamo con Marco Giorgetti, che è direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana, è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, è stata presentata proprio recentemente, poche settimane fa, qui a Roma, intanto una relazione sui 30 anni di lavoro del Work Center e naturalmente anche una presentazione dei lavori in prospettiva, cioè quelli che nel 2017 vedranno il Work Center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards impegnato veramente in tutto il mondo.
Sì, perché in effetti negli ultimi anni, grazie al lavoro proprio di Thomas Richards e anche di Mario Biagini, che lo affianca, è il co-direttore oggi del Work Center, il Work Center ha cominciato a esplorare, a portare all'estremo il desiderio di esplorazione e di ricerca che Grotowski aveva iniziato con la sua presenza a Pontedera, non solo intorno al teatro, ma su questo straordinario rapporto che lega il teatro con l'uomo, l'umanità. Quindi il Work Center ha cominciato da subito dopo appunto l'86, ma in particolare negli ultimi anni, a cercare, esplorare, essere messaggero dalle favelas di Rio al Festival di Edimburgo, in ogni luogo in cui appunto questa ricerca del rapporto teatro-uomo possa trovare uno spunto per realizzarsi e per andare oltre, questo andare oltre appunto.
In che cosa è consistita, secondo lei, proprio la novità? Certo è impossibile sintetizzarlo in pochi minuti, ma se volessimo così puntare il dito su alcune delle novità che Jerzy Grotowski ha portato proprio nell'ambito teatrale.
Ma io credo che Grotowski, come tutti i grandi maestri, sia riuscito, noi peraltro lo affianchiamo sempre all'altro grande maestro del tutto opposto a lui, ma coincidente poi a un certo punto per il livello della ricerca, che è Orazio Costa, che è invece colui che ha lavorato poi su Firenze appunto. Quello che ha portato Grotowski al teatro è la possibilità veramente di esplorare il rapporto che esiste poi fra pubblico e spettacolo, cercando di portare il pubblico dentro lo spettacolo e cercando di far andare il pubblico in una dimensione diversa di quello che non è più spettacolo a quel punto, ma che è un punto di incontro fra uomini. È un discorso che può sembrare una sfumatura, ma in realtà se si pensa oggi che il teatro molto spesso è considerato come rappresentazione, nel momento in cui un grande maestro dice invece se non siamo tutti insieme in un unico luogo a cercare di condividere un messaggio e a provare a incontrarci gli uni con gli altri per vedere di migliorare, questo è il messaggio di base ma del grande maestro Grotowski, ripeto, come di Costa, come di quei pochi, 4-5 forse nella storia del teatro, che hanno provato a sperimentare questo. E questo lo hanno fatto con gli uomini, non con le macchine, con gli effetti, con la ricerca dell'uomo. Se qualcuno di noi va a trovare il Work Center alle Valicelle, non troverà impianti teatrali, troverà una stanza nuda, vuota, dove si suda, si lavora, si riflette, ci si interroga. Questa, secondo me, la grandissima novità: non avere certezze in realtà. Questi grandi maestri ti dicono non avere certezze, non esistono certezze. Il teatro non si fa in un determinato modo che io ti comunico, ma tu devi trovare il tuo modo. Questa è una grande innovazione di Grotowski, ripeto, ma anche, mi permetta di dirlo, di Costa, un altro grande maestro, ripeto, opposto e diverso.
Quindi quando Grotowski parla del teatro povero, no? Che è un tema che lui ha trattato diverse volte nei suoi testi, si riferisce proprio a questo tipo di essenzialità che ritorna all'essere umano.
Esatto, si riferisce proprio al fatto che il teatro non ha bisogno per realizzarsi che di due uomini, uno che fa, l'altro che partecipa al fare, che partecipa al racconto. Quindi povero perché è appunto una panca, una sedia, ma anche povero nel senso di essenziale, semplice, che vada all'origine della radice teatrale. Questo è il punto.
Dicevamo degli appuntamenti, no? Che nel 2017 vedranno il Work Center impegnato veramente in tutto il mondo. Vogliamo segnalarne alcuni, perlomeno i più vicini?
Dunque, io più o meno abbiamo un programma ad aprile che si realizza tra Varsavia, Vienna, Roma e Parigi, sempre appunto secondo le azioni previste in workshop tra Varsavia, Vienna e Roma. E per questo anche la collaborazione con l'Istituto Polacco, che ringrazio, di Roma appunto. Poi tra il 20 aprile e il 1 maggio c'è la partecipazione al Festival di Budapest, e poi a seguire a Lublino, e ancora poi invece in Francia a Rennes, il tutto sempre in collaborazione con le comunità, i territori locali, sia per quanto riguarda le strutture teatrali che le persone, le città, gli aggregati umani, diciamo, nei quali il Work Center realizza sempre un lavoro sorprendente, diverso in ogni territorio, diverso in ogni comunità. L'altro appuntamento molto lontano ma molto interessante è quello a Hong Kong a luglio, e poi in Cina e via via appunto tornando in Brasile. Come vede, c'è la copertura in luoghi insoliti, ma anche sempre tornando alle favelas, tornando ai festival internazionali, da momenti diciamo prettamente teatrali di altissimo profilo al lavoro nudo e crudo sulle città disagiate.
Lei è il direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana. La presenza appunto del Work Center è ormai trentennale appunto sul territorio della sua regione. Come ha influito, come incide appunto nelle stagioni teatrali toscane?
Ma intanto è un incide perché informa di sé, nel senso tocca con questa idea di un teatro veramente che ci pone costantemente in discussione un po' tutte le nostre attività. Il messaggio che è stato voluto fortemente prima che la Fondazione Teatro della Toscana acquisisse, si unisse con Pontedera e col Work Center, da Roberto Bacci, non scordiamolo, e Lucadini, che hanno perseguito, avviato, voluto questo lavoro, questo appunto luogo realizza in sé una costante ricerca, ma anche ci rimanda l'eco di questa ricerca per farci riflettere su quello che del tutto diversamente facciamo a Firenze, sulla Pergola come su Niccolini, spazi barocchi, teatro popolare. È una relazione, una discussione costante che avviene anche appunto con Roberto Bacci, con Lucadini, che ancora continuano a lavorare con noi sul Centro per la Sperimentazione e Ricerca Teatrale. È una costante fucina di discussione, di idee, che ci aiuta a capire la strada anche sulla tradizione.
Grazie allora a Marco Giorgetti, direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana, e avremo modo probabilmente durante l'anno di vedere ancora alcuni appunto degli appuntamenti più da vicino del Work Center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Grazie di essere stato con noi.
A lei molte grazie e a tutti. Buongiorno.
E chiudiamo così il nostro appuntamento odierno. Restate all'ascolto di Radio Vaticana Italia.